Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Ciao a tutti e benvenuti a Bip Sport, che fa parte del network del podcast del Liceo Banfi. A condurlo saremo io, Danny Scalò.
E io, Michele Viscardi.
Questo podcast sarà strutturato in tre diverse categorie. Nella prima parte andremo a commentare quelle che sono le ultime notizie dello sport a livello internazionale e mondiale, andando a commentare quelli che sono gli sport principali e appunto le principali notizie, i principali eventi che si sono susseguiti nel corso della settimana. Nella seconda parte invece andremo a parlare sempre di sport, ma non facendolo in un'apertura mondiale, ma concentrandoci su quello che è lo sport locale, e in particolare Michele si occuperà di curare questo aspetto.
In particolare oggi parleremo della Grate per quanto riguarda il basket e del Renate per quanto riguarda il calcio.
Quindi appunto faremo una panoramica a livello locale, quindi ci concentreremo nella provincia di Monza e dintorni, e infine l'ultima parte non avrà una tipologia definita, ma varierà di settimana in settimana. Infatti, in alcune occasioni come oggi andremo a parlare di uno sport un po' meno conosciuto, cercando di approfondirne quelle che sono le regole, quelle che sono le competizioni principali e quelli che sono gli atleti più importanti e più caratteristici dello sport. In altri casi invece, come per esempio se tra due settimane c'è un grandissimo appuntamento con la nostra professoressa di educazione fisica all'Albani, andremo appunto a fare un'intervista per quanto riguarda un atleta che nel nostro caso sarà la nostra professoressa di educazione fisica, che ha un passato nello sport, nel basket e nella pallavolo, ma in altri casi potrà essere anche un nostro coetaneo, quindi un ragazzo adolescente che viene a parlare della sua piccola o grande realtà sportiva.
Abbiamo confermato quello che si era visto nelle partite precedenti, squadra tosta, che è stata sempre in equilibrio, che non è mai stata presuntuosa anche dopo che era in vantaggio, e un bel segnale anche quello di stasera.
Abbiamo sentito quelle che sono le parole che il nostro CT Luciano Spalletti ha pronunciato dopo la vittoria arrivata lunedì per 4-1 contro l'Israele. Spalletti che ha parlato di una squadra tosta, di una squadra che ha mantenuto l'equilibrio nel corso di tutta la partita, una squadra che non è mai stata presuntuosa, e quindi per aprire parlando della nazionale direi che queste parole possono essere commentate in questo modo, l'opposto rispetto a quello che abbiamo visto all'Europeo.
Sì, sicuramente dopo l'Europeo l'Italia sta attraversando un buon periodo di forma, e la Nations League sta regalando belle vittorie sia dal punto di vista proprio dei risultati. Infatti 4-1 non è un risultato che l'Italia fa spesso, ma anche dal punto di vista del gioco, che era il problema maggiore a giugno. Infatti questa partita contro Israele, oltre ad essere stata un dominio dal punto di vista del risultato, appunto 4-1, lo è stato anche dal punto di vista del gioco, perché è stata una partita che abbiamo dominato fin dall'inizio.
Sì, assolutamente, un'Italia che sembra rinata dopo l'Europeo, che forse definire fallimentare è anche abbastanza riduttivo, ma ne abbiamo parlato ampiamente quest'estate, quindi direi di non ripeterci. Insomma, però c'era il grande interrogativo, ovvero come avrebbe reagito l'Italia dopo la batosta all'Europeo. Arrivava la Nations League, una competizione che sicuramente non gode di grandissimo prestigio e di grandissima notorietà, dato che è anche molto recente, però insomma l'Italia la doveva sfruttare per rilanciarsi, e direi che almeno in queste prime due pause nazionali in cui ha affrontato quattro partite si è rilanciata. Abbiamo vinto contro la Francia a casa loro, che quindi per noi italiani è anche una doppia goduria, abbiamo vinto contro l'Israele a settembre e ci abbiamo rivinto proprio lunedì in casa per 4-1, abbiamo pareggiato col Belgio, e adesso l'Italia comanda la classifica del girone di Nations League, 10 punti, 11 gol fatti, insomma un'Italia un'Italia che sembra essere rinata, oltre che dal punto di vista del gioco, ma su quello direi che non avevamo molti dubbi, perché l'Italia ha un organico importante. Oggettivamente la rosa della nostra nazionale è molto forte, al suo interno ci sono alcuni calciatori che giocano in squadre di livello assoluto, e quindi direi che l'Europeo, in cui l'Italia ha disputato delle partite dal punto di vista prestazionale, dal punto di vista del gioco, bruttissime, era stato, diciamo, dovuto a numerosi aspetti, però sapevamo che da questo punto di vista l'Italia si sarebbe ripresa. Ciò che invece destava qualche dubbio era l'aspetto mentale. Anche da questo punto di vista direi che l'Italia si è abbastanza ripresa, tant'è che Spalletti nel post Italia-Israele ha continuato la sua intervista commentando la squadra, dicendo che ha ritrovato l'identità che si era persa appunto durante l'Europeo, dicendo che la squadra sapeva cosa fare in campo, ha detto che ha visto un'Italia leggera e non superficiale, che non è una cosa scontata. E quindi direi che adesso siamo ben speranzosi per il futuro.
Sì, soprattutto a centrocampo, che era stato il problema più grande forse all'Europeo, un centrocampo statico, non in grado di legare il gioco tra difesa e attacco, e soprattutto anche la instabilità tattica, il continuo cambio modulo di partita in partita non ha aiutato. Invece adesso anche con Tonali, che ha recuperato dopo la squalifica, stiamo tornando una squadra che con un centrocampo intenso, in grado di legare appunto il gioco, e infatti il centrocampo dell'Italia sta diventando un grande problema, per esempio contro Israele lunedì.
Sì, sì, assolutamente. Poi al di là di Tonali, che è sicuramente un recupero fondamentale, e forse questo era stato un attimino minimizzato durante l'Europeo, forse era stata sottovalutata l'assenza di Sandro Tonali, al di là del motivo per cui non ci fosse, che è un motivo legato alla squalifica, legato alle scommesse illegali, insomma non entriamo nella questione, però sicuramente l'assenza di Tonali si è fatta sentire e forse l'avevamo un pochino sottovalutata. Oltre a Tonali poi abbiamo un centrocampo in cui c'è tanta qualità, mi viene in mente Fagioli, anche lui vittima della squalifica che lo aveva lasciato in tribuna per tutta la scorsa stagione, quindi anche lui all'Europeo non è che fosse arrivato al 100% della condizione, e poi sicuramente gli interisti Barella e Frattesi su tutti, che oltre a essere fondamentale per questa squadra per quanto riguarda la sua intensità, il suo recupero palloni anche in fase offensiva sta dando il suo contributo, tant'è che in questo momento è il capocannoniere dell'Italia di Spalletti. E tra l'altro sembra che, speriamo, si stia risolvendo un altro grande problema che la nazionale ha avuto negli ultimi anni, ovvero quello del centroavanti. Immobile, che per quanto facesse bene alla Lazio, all'Italia non ha mai trovato la sua vera dimensione, non è mai riuscito a diventare quel goleador di cui la nostra nazionale aveva bisogno. Adesso Reteghi, due gol in queste partite contro Belgio e Israele, insomma non so se possa essere lui, diciamo, se si possa candidare ad essere il prossimo bomber della nazionale.
Sì, certo, oltre a Frattesi poi dobbiamo anche ricordare Ken in panchina e Scamacca, che per ora è infortunato, che non aveva fatto bene agli europei, però chiaramente è un grandissimo giocatore, ce l'ha dimostrato la scorsa stagione all'Atalanta, quindi speriamo appunto che almeno il problema dell'attaccante si sia risolto.
Esattamente, e quindi per chiudere con la nazionale direi che possiamo chiudere con un sorriso finalmente, andando a commentare quella che è la classifica del nostro girone di Nations League. Italia prima a 10 punti, seconda la Francia a 9 punti, Belgio terzo a 4 punti e ultimo Israele con 0 punti raccolti finora. Mancano due partite per chiudere il girone, e ricordiamo che se nel caso in cui l'Italia dovesse confermare questo primo posto dopo le prossime due partite, che ricordiamo saranno contro Francia in casa e Belgio in trasferta, accederebbe alle Final Four. Sono infatti quattro i gironi di Nations League e le prime quattro classificate di ciascun girone accedono alle Final Four, che si disputeranno l'anno prossimo. Ci saranno semifinale e poi finale, e ci auguriamo che l'Italia possa confermare questo primo posto, andare a giocare alle Final Four e magari vincere la Nations League, che non è una competizione così prestigiosa come magari lo sono gli europei o i mondiali, però sicuramente vincerla è sempre importante, oltre al fatto che potrebbe anche risollevare l'umore in vista poi di quelle che saranno le qualificazioni ai mondiali, che prenderanno il via a partire dal 2025 e alle quali non possiamo assolutamente mancare, anzi.
E tra l'altro far bene in Nations League darebbe anche una possibilità in più alla squadra di Spalletti di finire in prima fascia nel girone per la qualificazione ai mondiali, quindi un'altra buona notizia in caso di vittoria della Nations League.
Esatto, che poi di questi tempi sarebbe fondamentale essere testa di serie nel sorteggio,
esatto,
dei gironi delle qualificazioni mondiali.
Sì. Vabbè. Siamo su un altro pianeta. 7-6, 6-3, un altro titolo, un'altra grande prova contro un mito come Novak Djokovic, che si complimenta con Sinner e porta a casa il settimo titolo di una stagione stratosferica.
Siamo su un altro pianeta. Queste le parole che ha utilizzato la telecronista per descrivere Jannik Sinner dopo l'ennesima vittoria di questa stagione, l'ennesimo trofeo conquistato. Infatti Jannik Sinner nella giornata di domenica ha conquistato il Masters 1000 di Shanghai, il terzo Masters 1000 di quello che è stato un anno straordinario, un'annata veramente incredibile. Ha battuto 7-6, 6-3 Novak Djokovic. Per lui settimo titolo della stagione, come abbiamo già detto, due slam, due ATP 500 e appunto questo è il terzo Masters 1000. Siamo di fronte alla storia del tennis italiano e in ottica futura a quello che potrebbe candidarsi a essere uno dei migliori tennisti di sempre.
Dopo aver battuto un grande campione come Djokovic e soprattutto dopo averlo battuto in questo modo, andando sotto all'inizio, recuperando, e riportarsi ancora in vantaggio, poi rirecuperare l'ultimo set, è davvero uno dei migliori in questo momento Sinner, e penso che potrà essere sempre nelle parti alte della classifica ATP.
Vincendo questo Masters 1000, Sinner si è garantito il primo posto nella classifica ATP almeno fino alla fine del 2024, e questo direi che è il giusto riconoscimento per un'annata veramente, veramente, veramente storica, tant'è che un campione del calibro di Novak Djokovic, e tra l'altro pensando a Djokovic mi viene in mente la vittoria dell'Olimpiade di quest'estate al termine di una partita clamorosa contro Alcaraz. Comunque sia, Djokovic dopo la partita contro Sinner, nelle dichiarazioni post partita, ha dichiarato: è stato troppo più forte. E queste parole dette da un campione del calibro di Novak Djokovic direi che fanno un certo effetto. Ha riconosciuto la superiorità di Sinner sotto tutti i punti di vista. Sinner che è stato forte sia dal punto di vista del gioco, perché per battere Djokovic devi essergli superiore dal punto di vista del gioco e soprattutto dal punto di vista mentale, perché come hai detto tu, si era ritrovato in svantaggio, ha recuperato, si era ritrovato nuovamente in svantaggio e ha nuovamente recuperato. Quindi veramente Sinner un grandissimo talento. Poi sicuramente ha dalla sua l'età, Djokovic sarà arrivato anche più stanco alla partita e quindi sicuramente i detrattori di Sinner potranno far leva su questo, però ciò non toglie che Sinner sia veramente un fenomeno generazionale destinato a diventare uno dei più forti di sempre, e secondo me non è utopia dirlo, soprattutto dopo questa stagione che veramente è stata incredibile.
E soprattutto sta giocando a questi livelli con una grande pressione, ovvero quella delle accuse di doping che gli sono arrivate in queste ultime settimane, e non è da poco per un ragazzo come lui.
Sì, assolutamente, Sinner che purtroppo apri i commenti sotto i suoi post sui social e trovi spesso critiche anche dagli stessi italiani, e questo qui, definire questa cosa scandalosa direi che è riduttivo, perché veramente sentire degli italiani che criticano Sinner veramente mi viene la pelle d'oca a pensarci, dato che ad oggi Sinner dovrebbe essere fatto patrimonio dell'UNESCO in Italia, perché veramente sta portando il nome dell'Italia in alto nel tennis, cosa che non accadeva da veramente tanto. E poi per dare anche qualche piccola curiosità, insomma, Sinner ha battuto per la terza volta consecutiva Djokovic. L'ultimo che c'era riuscito era stato Nadal, che lo aveva fatto nel 2013, e quindi parlando di Nadal non possiamo che parlare del suo ritiro.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tennis profesional.
Rafael Nadal. Queste le parole di uno dei tennisti, se non del tennista più forte della storia del tennis per l'appunto, che ha annunciato il suo ritiro nel corso della scorsa settimana. Insomma, si ritira uno dei più forti e è sicuramente un momento molto triste per il tennis.
Esatto, si ritira uno dei giocatori di tennis più forti di sempre, forse nella top 3 di sempre, e se non il migliore, e soprattutto mancherà la sua energia, la sua forza che metteva sempre in campo, che era davvero unica.
Sì, assolutamente. Per descrivere Rafa Nadal basterebbe commentare il suo palmarès. Infatti ha vinto 92 titoli ATP, di cui 36 Masters 1000, l'unico nella storia ad aver vinto 36 Masters 1000. Ha vinto 22 Slam, di cui 14 Roland Garros, infatti non è un caso che sia definito il re della Terra Rossa. Ha vinto anche 2 ori olimpici, singolo a Pechino 2008.
Parliamo invece adesso di basket locale, parliamo dell'Agrate, delle ultime due partite che ha disputato in Serie D. Il 6 ottobre ha giocato in trasferta a Desenzano, vincendo la partita 78-79, una partita incredibile che ha visto gli ospiti, appunto l'Agrate, sotto per tutto il corso della partita. Ha avuto un vantaggio di soli 4 punti a inizio partita, poi sempre sotto, fino poi agli ultimi 8 secondi, che sono stati davvero incredibili, con un canestro davvero incredibile di Giovanni Di Bari, giocatore arrivato nell'ultima sessione di mercato, che riceve un blocco da Frattesi sulla rimessa da fondo e va a segnare un tiro da 3 punti davvero... Un tiro da 3 punti davvero incredibile, e tra l'altro l'Agrate stava giocando in inferiorità numerica e io non pensavo nemmeno si potesse nel basket, nonostante ci giochi da parecchi anni, davvero non conoscevo questa regola, perché tutti i giocatori in panchina erano stati espulsi e un quinto era stato espulso dal campo, quindi si giocava in 4 contro 5. Nonostante questo, la formazione di coach Decio è riuscita a portare a casa una partita che si era messa male e che aveva recuperato soprattutto nel secondo tempo, con i 22 punti di Dibari, i 15 di Bonfanti e di Farinatti. Parlando invece dell'ultima partita, l'11 ottobre è arrivata una sconfitta in casa contro Sarezzo, che vince 62-54 contro una Agrate spenta e con poco potenziale offensivo, solo 12 per Calloni e 12 di Farinatti da segnalare, ma nulla di più. Partita che è sempre stata indirizzata in favore degli ospiti, e che termina con un distacco di 8 punti. Mentre la prossima sarà il derby, se così possiamo, lo possiamo chiamare, contro la Dipo Vimercate, a Vimercate appunto.
Beh, quindi commentando la prima di queste due partite, direi che testimonia quanto il basket possa essere uno sport sul quale non si può fare alcun tipo di previsione, anche se la partita a un certo punto sembra essersi messa su un determinato binario, ci possono essere continui ribaltamenti di fronte, anche quelli più inaspettati, e perché no, si possono anche scoprire nuove regole.
Sì, sì, infatti il basket è un bellissimo sport soprattutto per questo. Un aneddoto di qualche anno fa, ormai di 15 anni fa ormai, c'è stato questo giocatore, Tracy McGrady, che è riuscito a segnare 9 punti in 11 secondi, portando a casa 2 palle recuperate e segnando appunto 11 punti che hanno permesso una rimonta davvero che era insperata per i suoi Houston Rockets in NBA contro una delle squadre più forti di sempre, ovvero i San Antonio Spurs di Greg Popovich. E infatti qua abbiamo avuto un'azione del genere quasi, perché prende palla appunto Di Bari da fondo campo. Tra l'altro nel basket negli ultimi 2 minuti dell'ultimo quarto si può decidere di fare una rimessa, dopo aver chiamato time out si può decidere di fare la rimessa da metà campo, invece coach Colombo, che era rimasto da solo in panchina per l'espulsione del capo allenatore Decio, invece aveva deciso di far battere questa rimessa da fondo campo per non permettere agli avversari poi di avere tempo di costruire un'altra azione, e infatti poi la partita si è conclusa con un tiro da metà campo che non tocca nemmeno la retina. Parlando invece di calcio, possiamo parlare dell'ottimo avvio di stagione del Renate in Serie C, che nel girone A, nel girone Nord, ha raccolto 18 punti in 9 partite, vincendo le prime 4 solo per 1-0, vincendo contro la Virtus Verona 2-1, perdendo poi contro Vicenza e Albino Leffe, che l'Albino Leffe tra l'altro è ex squadra di Serie B, e poi ha vinto contro il Lecco e sconfitta contro il Novara. E segnalare nel Renate è che non c'è un vero bomber, ma sono 8 giocatori a un gol. E tra l'altro il Renate è terzo appunto nel girone A e può sperare nella qualificazione ai playoff e perché no magari vincerli ed andare in Serie B, sarebbe un grandissimo traguardo per questa società. E speriamo appunto che arrivi in Serie B.
Beh, esatto. Sì, assolutamente. Poi adesso è ancora un po' prematuro parlare di playoff.
No, certo, però l'avvio di stagione è sicuramente buono.
Sì, assolutamente. Poi il Renate, diciamo che è un'eccellenza del calcio lombardo. Poi, oddio, il calcio lombardo conta tantissime squadre, nel senso che ce ne sono 5, se non ricordo male, in Serie A: l'Atalanta, il Monza, l'Inter, il Milan e quest'anno anche il Como, ma in generale la Cremonese, gli anni scorsi il Brescia, cioè
sì, l'Ecco.
Esatto. Insomma, quindi ci auguriamo che anche Renate possa confermare questo grandissimo avvio di stagione, continuare a ottenere vittorie. Tra l'altro un mio amico, un mio coetaneo, gioca proprio nel Renate, chiaramente non in prima squadra, fa i regionali elite se non ricordo male. E comunque ci auguriamo che possa continuare su questa via, che possa appunto arrivare ai playoff, o perché no, arrivare anche prima nel girone, in quel caso qualificarsi per via diretta.
Esatto.
Al prossimo campionato di Serie B, anche se appunto è un po' prematuro parlarne. Siamo dunque giunti all'ultima parte di questa prima puntata di Bip Sport, e in quest'ultima parte, questa settimana, parleremo di vela. Uno sport molto sconosciuto, probabilmente molti storceranno il naso non appena mi avranno sentito pronunciare appunto il nome di questo sport, alcuni magari non sapranno neanche che si tratti di uno sport. Io per primo, fino all'estate, non sapevo che la vela fosse effettivamente uno sport, ci fossero effettivamente delle competizioni che, utilizzando una parola un pochino più propria, sarebbero le regate, ovvero le competizioni che si disputano appunto in questo sport. L'ho saputo guardando le Olimpiadi, che sono quella manifestazione per eccellenza in cui ti cimenti nella visione di sport di cui non conoscevi l'esistenza fino a poco tempo prima e di cui diventi anche un grandissimo appassionato tifando per i tuoi connazionali. Io mi sono appassionato di vela quest'estate guardando Luna Rossa, che ci ha tra l'altro regalato anche alcune soddisfazioni vincendo 2 ori. Dopodiché, chiaramente, però, non finisce all'estate, ma si va avanti. C'è tutto l'anno in cui si disputano diverse competizioni, diverse regate, appunto per essere un pochino più specifici, e in particolare si sta disputando l'America's Cup, che è tra l'altro la competizione di vela più antica, più datata. Infatti dobbiamo tornare al 1851 per la prima competizione, appunto per la prima regata di America's Cup, uno sport quindi molto 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 datato. Infatti mi ha stupito che sia venuta a conoscenza della sua esistenza solamente quest'estate, alla quale ha partecipato tra l'altro anche Luna Rossa maschile. Però se iniziassimo a parlare di Luna Rossa maschile, che è uscita in semifinale contro Gran Bretagna, faremmo un grande torto a quelle che invece è l'equipaggio femminile, che questa settimana si è infatti aggiudicata la prima America's Cup della sua storia. Infatti l'equipaggio femminile di Luna Rossa è entrato nella storia della vela italiana. Ha vinto infatti contro le britanniche del team Ineos, rinominato in questo caso Athena Parkway, e dunque la C40 del team italiano, che vedeva al timone Giulia Conti e Margherita Porro, è entrato assolutamente nella storia con una grande vittoria. Quindi facciamo i nostri più sinceri complimenti all'equipaggio femminile di vela. Tu probabilmente non eri a conoscenza di questa vittoria, anch'io non ne sapevo nulla, mi sono documentato su internet, però insomma è sempre bello sapere che i nostri connazionali ottengono vittorie anche in sport un po' meno conosciuti.
Sì, beh, l'Italia in questo sport negli ultimi anni, ma penso anche negli anni precedenti, è sempre stata tra le migliori in questo sport. E sì, ovviamente c'è gioia sempre per la vittoria di qualche nazionale nello sport. Però appunto questo era uno sport che non si conosce, che non si sente nominare spesso. Però guardando le regate è anche abbastanza interessante, anche abbastanza divertente vederlo da fuori, perché da dentro non so quanto si capisca, quanto sia facile manovrare una barca.
No, no, assolutamente, anzi credo sia la cosa più difficile che esista su questa terra. Oddio, più difficile che esista su questa terra non credo, però insomma è veramente veramente difficile, anche perché il movimento dell'imbarcazione, il movimento della vela sfrutta la forza del vento, e negli ultimi anni i progressi tecnologici, diciamo, hanno portato alla costruzione di imbarcazioni sempre più piccole, che quindi contano di più su quello che è il lavoro dell'atleta sulla barca, che deve essere in grado di portarla avanti e di gestire anche quello che è appunto la forza del vento. Insomma, un lavoro complessissimo che io per esempio non sarei mai in grado di fare.
Sì, però... sì, bisogna gestire i timoni, le vele, bisogna fare un sacco di movimenti che secondo me richiedono davvero tanta forza, tanta abilità.
Sì, sì, assolutamente, è una cosa veramente, veramente, veramente complicata. Io a stento riuscirei a salirci su una vela, adesso tralasciando la parte ironica, insomma, è veramente uno sport complicato. E parlando invece di Luna Rossa maschile, purtroppo anche lei sarebbe potuta giudicare l'America's Cup, però siamo usciti in semifinale contro Ineos, contro la Gran Bretagna, appunto maschile. Abbiamo perso purtroppo venerdì 2 ottobre. Era una sfida che si era disputata al meglio delle 13 regate, quindi vi erano in totale 13 gare, 13 sfide appunto tra queste due imbarcazioni. Chi ne vinceva di più sostanzialmente si aggiudicava il passaggio alla finale, dove avrebbe affrontato New Zealand, che direi che in questo sport è la massima eccellenza, diciamo, è un po' il Leo Messi, è un po' il Real Madrid della vela. E purtroppo non siamo arrivati noi in finale, perché venerdì 2 ottobre abbiamo perso la undicesima delle 13 regate, e quindi Gran Bretagna si era portata sul 7-4, e di conseguenza non c'era più speranza per noi di recuperare. Poi la finale l'ha vinta chiaramente New Zealand, stravinta New Zealand proprio nella giornata di oggi, tra l'altro, e quindi complimenti anche a loro, e complimenti alle nostre ragazze, che appunto sono entrate nella storia.
Siamo giunti al termine di questa prima puntata, vi ricordiamo che potete ascoltarci su tutte le piattaforme podcast e sul sito ilbanfo.it e youngradio.it.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network, scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.